Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, Le conferenze di San Massimiliano e della Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza 164 per la Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Allora, vediamo questa conferenza molto interessante perché è una conferenza di spiritualità, tratta dalle conferenze sulla Settimana Santa, Giovedì Santo del 1938, siamo proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Ecco. E quindi si parla dell'amore, perché l'amore più grande è quello di Gesù. L'amore in cui ha dato la vita per noi, l'amore che si è espresso nell'ultima cena e poi in maniera sostanziale, effettiva, nella croce, nella passione e nella morte di nostro Signore. Allora vediamo questo amore del Signore. Oggi celebriamo il ricordo dell'ultima cena nella quale Gesù, forse più che in altre circostanze, si è fatto conoscere ai suoi discepoli. Dio si è fatto conoscere agli uomini in duplice modo, in modo naturale attraverso la ragione e in modo soprannaturale attraverso la rivelazione. Due modi di conoscere Dio. In modo naturale, quello ce l'hanno tutti, basta aprire gli occhi sulla natura, basta aprire gli occhi su se stessi, basta aprire gli occhi sulla mente, sui progressi dello spirito, sui modi della scienza, verso l'alto, il progresso, sono tutte cose che vengono da Dio, attraverso, la ragione. E però, anche attraverso la rivelazione, Dio che è presente, nel suo popolo, Dio che parla a Mosè, Dio che parla ai profeti, Dio che parla agli apostoli e Dio che soprattutto si rivela in Cristo, che parla, è profeta, re, sacerdote, è Dio stesso in sé, nella sua persona che si fa conoscere. In effetti il concetto di Dio, parliamo quindi dell'eccesso dell'amore. Celebriamo quindi il ricordo dell'ultima cena nella quale Gesù, più che in altre circostanze, si è fatto conoscere ai suoi. Non c'è angolo della terra nel quale Dio non sia conosciuto. Abbiamo detto o per rivelazione o per ragione. Tutti i popoli lo conoscono, no? Tutti i popoli. Certo, alcuni non conoscono Cristo, alcuni se lo sono dimenticato, alcuni l'hanno rinnegato, proprio come Giuda, e come tanti discepoli dopo di lui. Anche Pietro inizialmente lo ha rinnegato, non lo conosco, non conosco quell'uomo, non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto, tutte bugie veramente grandi, terribili, perché un conto è una bugia, insomma, cioè, ho mangiato il pane, non l'ho mangiato, un conto è dire conosco Cristo, oppure non lo conosco, un conto è rinnegare Dio in questo modo, no? E questo ha fatto Pietro, ecco. Perfino tra i popoli più selvaggi esiste l'idea di un essere superiore. È difficile che tale idea non esista, tutti ce l'hanno, no? Tutti hanno l'idea di Dio. È sufficiente guardarsi attorno per giungere alla conclusione che Dio governa ogni cosa. E certo, certamente, facilmente si arriva a questo, no? Solo un cieco può dire no, tutto si fa da solo, un pazzo, no? Oppure un uomo completamente irrazionale, perché se ci stanno le cose, ci deve essere una mente che le ha fatte. Ovviamente anche nel diciamo, l'uomo più tecnico, più scientifico che c'è, sa che la macchina non si mette a moto da sola, ci vuole qualcuno che la mette in moto, anche il computer. Per quanto complesso, per quanto ci sia l'intelligenza artificiale, però non parte da sola, c'è qualcuno che sempre la governa, anzi che gli dà i dati, per cui deve decidere. È molto pericolosa l'intelligenza artificiale, perché è un'intelligenza umana estesa a una macchina. Siccome l'intelligenza umana è deviata, poi è deviata pure la macchina, no? Ovviamente, non è onnicomprensiva di tutto. Tutto ha un fine determinato, è un modo prestabilito di svilupparsi. Sulla stessa pianta crescono foglie e gemme, le quali più tardi si trasformano in incantevoli fiori. Il divenire della realtà e non è opera della realtà, su via. Che un fiore sbocci con tanta grazia, con tanta delicatezza, anche con tanta bellezza, e con tanto effluvio di bene anche per gli uomini, no? Ma questo chi l'ha pensato? L'uomo? No, non può essere l'uomo, no? È una mente troppo superiore. Se si analizza, ecco, c'era qualche scienziato che ha visto al microscopio, no? Il sistema di un fiore, no? Tutto il sistema della fotosintesi, così complicato, veramente è 1 milione di volte più complicato dei transistor dei computer. 1 milione di volte, un fiore, ecco, pensiamo, no? Quindi tutta questa intelligenza l'uomo non ce l'ha, non ce l'ha messa lui, no? Per fare quel fiore. La loro struttura è così meravigliosa e ben pensata, tutto in esso è così perfetto che gli stessi scienziati non sono in grado di conoscerli a fondo, e no. Ecco, devono fermarsi, devono dire che qui c'è qualcosa di più grande, pur dedicando tutta la vita unicamente ad osservarli. L'osservazione già ci colpisce, no? Quindi figuriamoci, oggi che c'è la scienza della manipolazione, siamo a un livello molto pericoloso. Pensiamo di essere Dio. Un Dio talmente brutto, talmente insufficiente, talmente poco intelligente, che se veramente l'uomo fosse così Dio, ecco, allora ci sarebbe veramente da mettersi le mani nei capelli. Ecco, perché l'uomo non crede in Dio? Perché associa a Dio l'idea dell'uomo potente, no? Non so, di Bill Gates, no? Ecco, il presidente degli Stati Uniti, ecco, oppure qualche altro riccone della terra, non so, Elon Musk, Soros, questi qua che hanno un sacco di miliardi, no? E certo, se questi sono Dio, allora beh, meglio non esistere, meglio che Dio non esista, insomma, no? Perché sono talmente malvagi, no? Nelle loro, diciamo, aspirazioni, ecco, pretendono di essere benefattori, ma poi fanno solo del male, non si vede, fanno solo i propri interessi, no? Sono degli imprenditori. Non sono persone che vogliono il bene dell'uomo, assolutamente. E certo, allora se questa è l'idea di Dio, allora è meglio che non ci sia un Dio, no? Ma fortunatamente il Dio vero è molto al di sopra di questi personaggi e guarda molto più avanti. Questi personaggi sono limitati, finiscono nella loro esperienza umana, non durano assai. E invece Dio dura in eterno, proprio nella sua bontà, nella sua misericordia. Ecco, perciò è pienamente fondato il detto della scrittura: lo stolto pensa, Dio non c'è, lo stolto è uno stolto, non capisce proprio niente, no? Non vuole vedere niente, non sente niente, è come un cieco, un sordo, un muto, quello che dice così, sì, parla, però è come se non parlasse, dice cose che non hanno nessun senso, no? Non hanno nessuna fine. Nessun indirizzo, nessuno può dare ciò che non ha. Se l'uomo possiede l'intelligenza e la libertà, deve riconoscere che Dio possiede queste perfezioni, è in grado molto più elevato. Cioè, anche noi, no, che abbiamo queste cose, abbiamo l'intelligenza, abbiamo la libertà, abbiamo la volontà, abbiamo le capacità tecniche. Ma se noi ce l'abbiamo, qualcuno ce l'ha data, non è che ce l'abbiamo perché siamo bravi, no? No. Non ce l'abbiamo per questo. Sì, possiamo svilupparle, possiamo approfondirle, possiamo conoscere sempre meglio, sempre di più, però il dato iniziale che noi ce l'abbiamo è una macchina a potenzialità di arrivare, non so, a 200 all'ora. Però se non c'è qualcuno che gli avesse dato questa possibilità, non ce l'avrebbe avuta queste caratteristiche. Qualcuno che gliel'ha dato questa possibilità di arrivare a 200-300 km all'ora. Però se uno gli avesse messo dentro, non so, 8 cilindri oppure un motore di 2000 centimetri cubi, insomma, il gasolio che funziona, ecco, gli ottani della benzina, se non gli avessi messo dentro tutte queste caratteristiche tecniche, quella macchina a 200 all'ora ci sarebbe arrivata. Sì, è vero che ci arriva, ma non ci arriva solo per virtù sua, anzi quasi per niente, o per niente per virtù sua, è perché qualcuno l'ha costruita così, con quelle caratteristiche. E così Dio ci ha fatto liberi, ci ha fatto intelligenti, ci ha fatti pieni di volontà, pieni di capacità. E quindi con queste capacità, sviluppando queste capacità, noi possiamo arrivare a certi risultati, ma non siamo noi, no? Non siamo noi da soli, veramente, se no, pecchiamo di una bestemmia immensa e poi siamo molto limitati, perché è come se la macchina dicesse al suo costruttore: no, adesso mi hai fatto così, io faccio da sola. No, ma che fai da sola? Se qualcuno non ti mette la benzina, Se qualcuno non ti aggiusta un po' quando ti invecchi, i pezzi si usurano e quella rimane ferma dopo un po' di tempo, quella macchina, no? Se non gli fai il tagliando, no? Se non gli fai diciamo, la manutenzione ordinaria, in modo tale che tutti i pezzi funzionano sempre bene e quella macchina da sola non va molto lontano, non va molto avanti nel tempo. E così lo stolto pensa, Dio non c'è. È come se ti staccassi dalla tua fonte che ti dà vita, energia, sollievo, pace. Ecco, il Signore ti ama talmente tanto che ti mantiene in vita anche se tu non lo guardi, anche se tu non ci pensi, anche se tu lo disprezzi, addirittura se tu lo odi, però se tu fossi in comunione con lui, allora la cosa sarebbe molto più semplice, potresti avere molto più agio nel tuo andare, no? Nel tuo essere, di Dio. Nessuno può dare ciò che non ha. Se l'uomo possiede l'intelligenza e la libertà, deve conoscere che Dio possiede queste perfezioni in grado molto più elevato. Dio è la causa prima di tutte le cose. E tutte le perfezioni che possiamo intravedere nelle creature esistono in massimo grado solo in Dio. Ecco, quindi tutte le perfezioni di Dio sono perfettibili, ma non sono la perfezione. La perfezione è solo Lui. La perfezione è la mente originaria che ha creato ogni cosa, che ha dato l'essere ad ogni creatura. Chi crea qualcosa con le proprie mani la ama, perciò anche Dio ama le sue creature. La creatura di Dio più perfetta è l'uomo e Dio lo ama più di tutte le altre, essendo a sua immagine. Oggi c'è una grande bestemmia: tutte le creature sono uguali, anche i cani hanno la stessa dignità degli uomini, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri. Veramente, siamo nella pazzia, perché anche visivamente si vede che non è così. Basta, insomma, un bambino si rende conto che, insomma, l'uomo è più del cane, insomma, vale più del cane, no? Invece, mettiamo il cane al posto dell'uomo e ecco qua che abbiamo rivoltata la frittata. È come dire, insomma, che insomma, le cose sono più delle persone. Ecco, l'ordine della creazione non esiste, no? Non c'è una scala gerarchica nella creazione. Ecco. Dire che gli uomini sono tutti uguali, questo sì, questo è possibile, perché effettivamente la loro intelligenza, la loro capacità, ecco, può essere messa a frutto in maniera diversa, in modi diversi, però questo è vero, Dio ha creato ogni cosa per l'esistenza, però dire che un cane è più dell'uomo, una scimmia più dell'uomo, una giraffa più dell'uomo, o uguale all'uomo, insomma, ce ne corre un po'. La creatura di Dio più perfetta è l'uomo. Nell'Antico Testamento leggiamo di questo avvicinarsi di Dio, ma era un testamento piuttosto di timore che di amore confidenziale. Beh, certo, eravamo nel peccato e quindi Dio certamente ci dava dei consigli inizialmente per sollevarci dal peccato, per non caderci, almeno nel peccato grave, i 10 comandamenti, la preghiera, ecco. E poi ci ha dato Cristo, che è il suo stesso corpo, il suo stesso figlio, l'essere divino in sé, che si comunica a noi, e ci ha dato il massimo che ci poteva dare, ci ha dato tutto quello che ci poteva dare in Cristo, quindi ecco, ci ha dato solo dei consigli, ci ha dato l'essenza, ci ha dato proprio il modo di cambiare, di trasformarci in Lui, no? Venne il tempo in cui Dio divenne uomo per eliminare l'enorme abisso provocato dal peccato. Venne come Salvatore e come Redentore. Per 3 anni insegnò pubblicamente e infine compì il sacrificio della croce. Quindi questo ha fatto Dio. Questo ha fatto Dio per noi. Tutti ci arrivano, tanti che sono storicisti, vivono il dogma dello storicismo, del materialismo storico. E dicono: no, quello è un uomo qualsiasi, non c'è Dio, non c'è l'essere supremo, c'è solo una concatenazione di fatti. È una visione pagana, no? Oggi è ritornata un po' di moda il paganesimo, sotto forme più nobili, più sottili, come quello della scienza, il mito della scienza che spiega tutto, no? Anche la scienza storica spiega tutto e non deve essere nessun'altra entità che che interviene nel mondo se non quella della volontà degli uomini che fanno contratti, che si aggiustano un po' le cose tra di loro. Ecco, non c'è un principio primo, ci sono solo tanti principi umani, ecco, ideologie che si intersecano tra di loro e allora questo fa la storia, no? Ma c'è un pensiero divino che invece è superiore a tutto e questo che vuole farci conoscere, San Massimiliano. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo della lettera della conferenza 164 di San Massimiliano Kolbe sull'eccesso dell'amore, l'amore di Dio che viene offerto a noi soprattutto attraverso la vita di Gesù e in modo particolare dalla sua passione, morte e risurrezione che si esprime perfettamente nell'Eucarestia. Ecco, l'Eucarestia è tutto questo mistero che viene donato all'uomo, che viene fatto per l'uomo e cui l'uomo può partecipare e l'uomo può ricevere la grazia di Dio. Venne quindi come Salvatore, come Redentore, per 3 anni insegnò pubblicamente e infine compì il sacrificio della croce. Era necessario che Dio redimesse l'uomo? Certo. Non poteva creare un'anima perfetta, non poteva inviare agli uomini varie sofferenze finché si soddisfacessero la giustizia divina? I santi dicono che non sarebbe stato sufficiente, non bastava. Infatti tutti i sacrifici che facevano gli uomini, usare sacco e cenere per letto, poi digiunare, erano tutte pratiche che già si facevano, no? Offrire al Signore, ecco, la propria preghiera, ecco, il dono di se stessi, la decima anche dei raccolti, la decima delle ricchezze, offrire, ecco, per la Pasqua il sacrificio di un agnello, di un capro, ecco. Offrire qualsiasi cosa, beh, non era sufficiente per espiare il peccato, perché ci voleva per l'offesa di Dio, ecco, un'opera meritoria. De condigno, no? Ecco, che riparasse l'offesa fatta a Dio, solo Dio la poteva fare, no? Dio ci fa questo favore, offre a se stesso il sacrificio di riparazione per il peccato commesso dall'uomo, ecco, un peccato che appunto solo lui può soddisfare. Quanto maggiore è la differenza tra l'offeso e l'offensore, tanto più grande è la riparazione necessaria. In conto che io offendo, non so, il Presidente della Repubblica, un reato gravissimo in Italia, vilipendio, c'è una multa, forse anche l'arresto, non lo so, non mi ricordo, ecco, com'è la legislazione italiana, ma comunque, se uno fa questo reato, questo delitto viene punito duramente dalle autorità dello Stato. Ma se uno offende Dio, quindi è peggio, no? Solo che oggi non si pensa più, per il materialismo storico, all'offesa verso Dio e quindi la bestemmia non viene più sanzionata per niente, no? Anzi, pare che sia lecito, addirittura bello, viene usata nelle espressioni artistiche la bestemmia, ma anche nel dialogo, no? Nel dialogo comune. La gente bestemmia per la strada, non se ne rende neanche conto, no? Lo fa tranquillamente, come se fosse una cosa ormai data, un'acquisizione del progresso etico, no? Bestemmiare Dio, incredibile, no? Ecco. Dovrebbe essere una pena molto maggiore che il vilipendio contro il capo dello Stato, verso il Presidente della Repubblica, no? Perché Dio ovviamente è molto più importante, è colui che dà l'essere ogni cosa a ogni uomo. Quindi non si può soddisfare la giustizia divina. No, figuriamoci la bestemmia, no? Non si può, per quanto l'uomo si confessi, ho bestemmiato, non ti posso perdonare, è Dio solo che ti può perdonare, che ti può togliere questo peccato, perché io non te lo posso togliere. Quando Giuda va e restituisce i soldi, no, al Sinedrio, li butta nel circondario lì, no? Sul pavimento del Sinedrio, perché ha venduto sangue innocente, e quelli gli dicono: beh, noi che ti possiamo fare? Non ti possiamo fare niente, hai peccato tu, e noi non ti possiamo perdonare questo peccato. E lo sapevano benissimo anche loro, lo credevano, no? Che Gesù era Dio, no? Anche se andavano contro coscienza. L'avevano condannato a morte, ma non ti possiamo togliere questo, non abbiamo il potere di farlo, sono onesti, in questo sono onesti, sono disonesti per un altro conto, perché hanno tradito, ecco, anche loro l'alleanza, e lo sanno, no? Lo sanno benissimo i sacerdoti, no? Che quello era il figlio di Dio, Gesù glielo dice in faccia, ma poi hanno tutti i segni che erano poi scritti già nelle scritture, che il Messia aveva quelle caratteristiche, sono venuto a portare, diciamo, la speranza agli ammalati, agli afflitti di cuore, ecco, la gioia, no? Sono venuto ad aprire gli occhi dei ciechi, gli orecchi dei sordi. Gesù fa tutto questo, fa proprio le opere messianiche, le fa. E quindi dalla scrittura si capisce bene che lui è il Messia, che è il figlio di Dio, che è il figlio di Davide, no? Il figlio di Dio benedetto, come dice Caifa, proprio in pieno Sinedrio, in piena riunione notturna del Sinedrio: sei tu il figlio di Dio benedetto? Se tu sei questo, diccelo. Certo che lo so, l'hai detto pure tu. Quindi, siccome l'hai detto tu, vuol dire che lo sai. Gesù non è che fa una risposta retorica a quella domanda di Caifa, che invece è proprio maliziosa, no? Voleva un dato per accusarlo. Siccome non trovava altri dati, altri capi d'accusa, ha detto che distruggerà il tempio, però si contraddicono. Ha detto che non bisogna pagare a Cesare il dazio, però si contraddicono. Ha detto che ricostruirà il tempio in 3 giorni, però si contraddicono. Non si capisce bene quali sono le accuse. Allora la trova lui una, quella che sa profondamente essere quella vera, che tu sei il figlio di Dio. Dici questo? Diccelo. Sì, te lo dico, ma perché l'hai detto tu? Anche, quindi vuol dire che anche tu ci credi. Gesù lo fa capire bene, no? Che il Sinedrio crede al figlio di Dio, e nonostante che creda, si ribella, lo vuole mettere in croce, lo vuole ammazzare. Ma lo racconta bene nella parabola dei vignaioli e omicidi, no? Questo è il figlio, no? Quindi prendiamolo, uccidiamolo, e l'eredità del figlio sarà nostra. Ecco perché uccidono Gesù Cristo, no? Non perché non ci credono, ci credono molto, ci credono tutti i membri del Sinedrio, farisei, sadducei, quelli che erano, no? Credono tutti alla figliolanza divina di Gesù, eppure decidono di uccidere. La perversione massima, no? Non c'è un massimo grado di perfezione, è inferiore solo a quella del demonio. Il demonio vede Dio, lo vede, lo crede, no? Lo conosce bene, perché il demonio è puro spirito, no? È l'angelo decaduto, quindi sa bene chi è Dio, lo sa, lo vede senza veli, perché non è un uomo, non ha la conoscenza inferiore che hanno gli uomini, la conoscenza solamente umana dell'intelligenza, no? Dell'intelligenza umana che va per ragionamenti, per esperienze, per sillogismi. Il demonio è un angelo, quindi ha conoscenza intuitiva di Dio, ha conoscenza integrale di Dio, non nascosta, no? L'uomo si può sbagliare perché l'intelligenza sua è inferiore, insomma. Dipende dai sensi, dipende dall'intelletto, che sono molto inferiori a quelli di Dio e degli angeli, no? Ecco, ma l'angelo conosce tutto perfettamente, sa bene chi è Dio e dice: no, io non ti servo, io non voglio servirti, non voglio essere sottomesso a te. Il peccato degli angeli è imperdonabile per questo, perché non ha scusanti, no? Non ha scusanti, non ha tentazioni come ce l'ha l'uomo, non ce l'ha le tentazioni, no? Quindi vede Dio, conosce perfettamente la sua natura, conosce perfettamente la sua realtà e lo condanna, ci si mette contro, lo combatte, non si sottomette, vuole essere lui al posto di Dio. Non esiste un peccato più grave, no? Ecco, peccato più grave, ecco, forse è proprio questo di quelli del Sinedrio, i quali conoscono Gesù, sanno chi è, sanno che è Dio, e non lo, riconoscono come tale. Lo vogliono uccidere, paradossalmente, no? Ecco, lo vogliono mettere in croce perché vogliono prendersi l'eredità. Ecco, uccidiamolo e sarà nostra l'eredità, dice appunto la parabola dei vignaioli omisciti. Ci prendiamo la sua figliolanza. Siamo noi figli adesso, siamo noi. Se lui non c'è più, siamo noi figli di Dio. E quindi non abbiamo più bisogno di un messia, di un figlio di Dio. Siamo noi, siamo noi. È un po' la logica sionista, è proprio questo. Noi siamo gli eletti, un popolo eletto, abbiamo bisogno di questa terra, possiamo uccidere tutti i popoli che vi si trovano perché Dio ce l'ha data. Questa terra, quindi siamo figli di Dio, siamo messianici nella nostra aspirazione politica e quindi ecco, noi ci prendiamo questa terra. Ecco, costi quello che costi, anche del genocidio dei popoli che ci stanno, la pulizia etnica, non importa. Vedete quale grado di perversione sussiste in tanti uomini. Era necessario che Dio stesso redimesse l'uomo, non poteva creare un'anima perfetta, non poteva inviare agli uomini varie sofferenze affinché essi soddisfacessero la giustizia divina. I santi dicono che non sarebbe stato sufficiente, non è sufficiente. Quanto maggiore la differenza tra l'offeso e l'offensore, tanto più grande è la riparazione necessaria. Gesù si offre per la riparazione. Avrebbe riparato comunque, anche con la sua vita, ecco, insomma, nella carne. Anche se non fosse morto, infatti, il potere di guarire, il potere di dare la vita, il potere di assolvere e santificare gli viene lo stesso. Però vede il contrasto che c'è tra il pensiero umano e lui, figlio di Dio, davanti al quale non si può opporre, perché l'uomo è libero, l'uomo è libero di opporsi pure a Dio. Purtroppo Gesù sì. Sa che ha fatto questo, sa che l'uomo l'ha fatto libero, l'ha fatto simile a sé, però la libertà di Dio è una libertà nel bene. Invece la libertà dell'uomo è una libertà che tende al male. Per riparare un solo peccato veniale, in realtà non basta una soddisfazione limitata, fosse anche una riparazione di tutta la vita. Persino se fosse fatta da tutti gli uomini del mondo, perché rimarrebbe comunque sempre limitata, mentre l'offesa rimane infinita, è inutile che fai penitenze, sì, su penitenze, non è che ripari con questo, è sempre per la misericordia di Dio che ripari, quello è un segno che fai la penitenza della tua comprensione del mistero di Dio, della grandezza di Dio, della bontà di Dio. Però, ecco, però, quello che ecco, ti dà, ecco, il Signore è unico, è indefettibile. È l'unica soddisfazione vera, l'unica soddisfazione che può dare agio all'uomo, ecco perché solo Dio può soddisfare se stesso, non l'uomo. L'uomo non gli può dare nulla, per quanto gli possa dare. Se non si è sottomesso a Dio, se non è un uomo di Dio, ecco, può dare agio a Dio, solo Dio. Ecco, è il vero cristiano, il vero uomo di Dio, il vero sapiente, sa questo, che solo Dio può soddisfare se stesso, e che il rimedio viene solo dall'alto, che il rimedio viene solo dalla grazia di Dio, la grazia di Cristo. Ne facciamo esperienza, ma direi ogni giorno, no? Ogni giorno pecchiamo, ogni giorno siamo insufficienti, siamo incerti, siamo defettibili, siamo incostanti, siamo imperfetti, viviamo una perfezione veramente assoluta. Ecco, io sono l'imperfezione, no? Diceva Santa Teresina, no? Io sono la miseria più assoluta. Si rendeva conto di chi era davanti a Dio, perché lei sapeva chi era Dio, sapeva quanto era grande il suo Signore, quanto era grande, quante cose gli aveva dato e quante cose lei bisognava per essere come Dio, per essere secondo la volontà di Dio. Non aveva nessuna presunzione di essere qualcosa, infatti sceglie la piccola via, la via della grande umiltà, la via della piccolezza, la via dell'abbandono fiducioso tra le braccia del Signore, perché vede che è l'unica via, non possiamo fare qualcosa, no? Chi si arroga di fare qualcosa di grande per Dio, e parte già col piede sbagliato, che è Dio che deve fare qualcosa in te, non tu che fai qualcosa, no? Questo è il peccato del pelagianesimo, qui appunto l'uomo è talmente bravo che si salva da solo, poi la grazia viene, ecco, secondo Pelagio, a confermare quello che l'uomo già fa. Questo è il prometeismo, ecco, Prometeo, no? È il mito di Prometeo, tanto caro ai massoni, persone appunto dell'illuminismo, ecco, del rinascimento, ecco. Perché l'uomo sembra l'uomo faber, l'uomo fa tutto lui, poi Dio sì, vabbè, se vuole mi aiuta pure, però sono io quello che fa, ecco, il bene, quello che costruisce il mondo, ecco, è proprio il mito che c'è oggi, ecco, dell'uomo che ha una sola dimensione, l'uomo creatore di se stesso, l'uomo salvatore di se stesso, che non ha bisogno, o solo in parte ha bisogno di Dio. La grande bestemmia della modernità. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 164 di San Massimiliano Maria Kolbe sull'eccesso dell'amore di Dio. Una conferenza quindi registrata, insomma, presa con gli appunti il giovedì santo 14 aprile 1938, quindi poco prima della Pasqua. San Massimiliano prende spunto dall'offerta di Gesù, dall'amore, ecco, infinito di Gesù per noi, per farci capire, ecco, come dobbiamo amarci, qual è la giustizia divina, ecco, che ci ha pervaso con la grazia di Dio, con l'amore di Dio, con l'unione, ecco, degli spiriti con il Signore. Certamente non era necessario che Gesù morisse in croce, sarebbe bastata una goccia del suo sangue, una sola sua lacrima, ma Gesù non voleva solamente redimerci, voleva manifestarci l'eccesso del suo amore, la grandezza del suo amore, il fatto che l'amore suo è veramente grande, è veramente eccelso, non ha limiti. Potrebbe sembrare che Gesù, dandoci se stesso, non avrebbe potuto darci nulla di più. Perché ormai ci aveva dato tutto, sembrava che non potesse darci nulla, ma ecco, in realtà, ecco, l'amore di Dio escogitò qualcosa di ancora più grande nel sacramento dell'altare, dove egli dimora in mezzo a noi fino alla fine del mondo. Il sacramento dell'altare, ecco, Gesù veramente ci dà tutto se stesso, ci dà ciò che ci ha dato sulla croce. Fa per noi quello che ha fatto per noi sulla croce, ci dà se stesso, ci dà tutto il suo amore, ci dà la sua grandezza, ci dà quello che lui è, ecco, ci dà la sua essenza. Rimane e dimora in noi nei tabernacoli. Nel tabernacolo, ecco, si realizza questo grande amore, lo scambio di amore tra noi e Gesù, lo scambio tra noi di amore tra noi e il Signore. Egli dimora in mezzo a noi fino alla fine del mondo. Tante volte oltraggiato e profanato, tuttavia rimane e dimora in tanti tabernacoli. Ecco, egli non tiene conto degli oltraggi, non tiene conto delle cattiverie che gli facciamo, del male che gli abbiamo fatto, non tiene conto di nulla. Ecco, vuole solo che si manifesti il suo amore, che si manifesti il suo perdono. Adesso ascolteremo le ultime parole di Gesù, tramandateci da San Giovanni. Voi già sapete che egli fu il discepolo prediletto, ma perché? Perché non ebbe famiglia e conservò la castità. Ecco, la castità è una cosa così importante, eh? Anche per San Massimiliano ha fatto una conferenza apposta sulla castità, eliminare il tarlo, ecco, della cattiveria, della malignità, eliminare, ecco, ciò che purtroppo inficia la castità, eliminare ciò che non può essere, ecco, conforme a Cristo. Ecco, la castità è proprio questa purezza che il Signore vuole per chi ama di più. Gesù ha amato il discepolo perché viveva nella castità, non era sposato, amato la Vergine, no? Ecco, perché c'era uno scambio di castità, uno scambio di verginità, uno scambio di spirito, uno scambio spirituale tra lui e la madre. Ecco, un grande scambio che, ecco, permette di conservare la castità. Perciò Gesù l'ha amato e gli ha affidato sua madre, e perciò meglio degli altri ha potuto trasmetterci queste parole, vedete, in questa società così sessualizzata, non capisce più che cos'è la castità. Pare che la normalità sia fare sesso, no? Ecco, farlo in tutti i modi, anche nelle maniere più sbagliate, fuori del matrimonio, in maniera libertina, in maniera convulsa, ecco, in maniera disordinata, senza un fine proprio. Il fine del matrimonio sono i figli, no? Ecco, però ci deve essere il matrimonio, questo patto coniugale che dura per tutta la vita, questo sin dalla Sacra Scrittura, sin dall'Antico Testamento, e così. Poi il Signore dovette commentare con le parole: è lecito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo. Ecco, nel nel senso della durezza del cuore di chi, ecco, effettivamente voleva praticare questo scompenso, no? Questa divisione coniugale, perché la divisione coniugale non c'è, non ci deve essere, perché non è nel piano di Dio, non è nella mente di Dio, non è proprio di Dio, ecco. E allora, ecco, per restaurare questo fatto della, ecco, della moralità perduta, della legge di Dio che si è persa nel cuore degli uomini, ecco, è istituito la verginità. La verginità che è questo rapporto unico e specialissimo con Cristo, fatto appunto senza altri legami, senza legami umani. La Madonna e San Giovanni potevano stare insieme perché erano due casti, due che avevano una piena integrità, una piena comunione con Dio nella castità. Ecco, San Paolo dice chiaramente, no, la donna sposata si trova divisa perché deve piacere un po' a Cristo e un po' al marito, e quindi il suo cuore è diviso, c'è poco da fare. Invece il cuore univoco, il cuore tutto protratto verso il Signore, il cuore tutto protratto verso Dio, ecco, vive pienamente nella castità. Ecco, a questo punto San Massimiliano quindi legge e commenta le parole del Vangelo che descrivono l'ultima scena, la lavanda dei piedi e la rivelazione del traditore. Purtroppo nell'ambito della famiglia, ecco, di Gesù, la famiglia di Cristo, la famiglia umana, c'è anche il traditore, c'è anche Giuda, c'è anche colui che non capisce le cose di Dio, colui che tradisce, colui che non fa la volontà di Dio, colui che non capisce, ecco, l'opera di Dio operata per mezzo di Cristo. Ecco, e allora deve contemplare anche questa divisione, questo rifiuto di sé e dell'amore infinito ed eterno che egli dà attraverso la croce e attraverso la Santissima Eucaristia. E a questo punto quindi padre Massimiliano legge il Vangelo della lavanda dei piedi, poi aggiunge che a Gesù interessava che Giuda abbandonasse il gruppo eletto e dopo la sua partenza parlò ai discepoli con piena libertà e cordialità. Ecco, quindi perché gli dice quello che devi fare, fallo presto? Non tanto perché voleva che Giuda tradisse, ormai l'aveva già tradito nel suo cuore, ecco, prima che negli atti, però già Giuda era il traditore. E quindi perché gli dice questo? Non per affrettare il peccato, ovviamente questo sarebbe blasfemo, ma perché doveva dire delle cose importantissime ai discepoli, quelli fedeli, a quelli che sarebbero rimasti, a quelli che avrebbero portato avanti, ecco, la dimensione umana della fede, ecco, la Chiesa di Cristo. Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Questo è il comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Ecco, il comandamento di Dio è quello dell'amore. E quindi ecco, San Massimiliano chiede a tutti di vivere nell'amore, l'amore casto, l'amore fedele a Cristo, l'amore oblativo, è un po' il culmine, ecco, del nostro cammino quaresimale. Abbiamo cominciato la Quaresima, vogliamo continuarla con Massimiliano Kolbe, vogliamo continuarla con, ecco, la prospettiva di un rinnovamento interiore, vogliamo continuarla con lo spirito di Nepokalanov, lo spirito della dedizione assoluta all'Immacolata, fare tutto per l'Immacolata, ecco, e fare le cose che effettivamente servono per la nostra salvezza, lasciare il peccato, avere grazia e pace nel Signore, avere amore a Dio e ai fratelli, avere spirito di oblazione, di discernimento e di dono di sé, ecco, al Signore, nella preghiera, nella comunione di grazia con Lui, e anche un amore grande e infinito per i peccatori, offrire per loro espiazione, riparazione, preghiera, via crucis, no? Sacrifici, sofferenze, in modo tale che, ecco, tutti quanti possano giungere alla pienezza della conoscenza e dell'amore di Dio, vivere in Cristo, vivere l'amore grande verso il Padre, avere un amore grande verso il Signore e riconciliarsi, ecco, con Lui sempre, in ogni momento della propria esistenza, ecco, in modo da guardare con fiducia al di là, l'assoluto, ecco, relativizzare il relativo, avere una piena conoscenza dell'amore di Dio, dell'amore del Padre, dell'amore del Signore, perché tutto si compia per mezzo di Gesù, dell'Immacolato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Sembra proprio un testamento spirituale. Sembra proprio che lui dovesse partire, che avesse la prescienza di partire lì a pochi anni. Infatti, dopo 3 anni soli, San Massimiliano sarebbe chiamato per il glorioso martirio che lo portò a essere conforme veramente a Cristo, veramente all'immagine di Dio, all'immagine di Maria Santissima, ai piedi della croce, l'Immacolata, che dona la sua vita come corredentrice dell'umanità. Insomma, di questo partecipano anche i santi, anche se certo non sono come Gesù e Maria, però, ecco, certamente la loro testimonianza è valida, è piena di grazia, è piena di Spirito Santo, è piena di amore a Dio, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Ecco, tante volte è oltraggiato e profanato, tuttavia rimane e dimora in tanti tabernacoli. Ecco, e come lui è rimasto, così anche noi dobbiamo rimanere fino alla fine, dare fiducia, speranza, amore, testimonianza, anche se è difficile, ma il Signore non ci mancherà mai, non ci farà mai mancare la sua grazia, la sua luce, la sua pace, perché tutto quello che egli compie, ecco, è del Signore ed è appunto tutto quello che uno compie nel Signore, ecco, è valido davanti a Dio, porta effetto, porta frutto, insieme ai santi, non solo con Massimiliano, ma Padre Pio, no? I suoi sacrifici, le sue sofferenze, il suo sangue versato ogni mattina nella messa, le sue preghiere, liberavano dai demoni, liberavano dalle malattie, liberavano dal peccato, dall'attaccamento al peccato, assolvevano i peccati di tanta, tanta gente. Ecco, il Signore voleva questa grazia, questo sacrificio da Lui per associarlo alla sua passione, per associarlo al suo amore, per far piovere una pioggia di grazia sul mondo, per questa intercessione, questa conformità a Cristo, così gradita a Dio, così gradita alla Madonna, ecco, che passa per la croce del Signore. Beh, anche noi allora facciamo un fermo proposito in questa Quaresima di vivere conformemente a Gesù, di portare la nostra croce, no? Di non sfuggire, di essere pienamente testimone del Signore, di dire la verità sempre, secondo Gesù, ecco, di abbracciare la Chiesa, i sacramenti, di non sfuggire ad essa, no? Solo perché magari abbiamo ricevuto qualche torto, qualche scandalo, sì, ci saranno sempre gli scandali, è inevitabile che vengano scandali, guai a coloro per cui questi avvengono, però noi possiamo rimanere fedeli, se amiamo Gesù, la Madonna, possiamo veramente, con la forza del tabernacolo, con la forza dell'amore di Dio, con la presenza reale di Cristo, che è presenza di croce e di resurrezione, fare una buona quaresima, togliere i vizi, crescere nella virtù, amare tutti e soprattutto sperare nel regno eterno di Dio, nella beata speranza che ci attende, nella vita che il Signore vuole donarci per mezzo della sua croce e dell'intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata. Ave Maria e Santa Quaresima, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.